Agorà, guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei.
Buongiorno, buongiorno a Marco Di Puma, benvenuti al primo dei 20 appuntamenti di Radio Agorà. Un progetto che prevede una campagna radiofonica di informazione in Italia, in Spagna e in Grecia. Parleremo della politica di coesione europea, tema che insomma, non è un immediato appeal di curiosità e interesse, ma forse solo perché non la conosciamo. Quindi il nostro obiettivo è quello di accompagnarvi alla scoperta di quanta Europa già c'è in Italia e soprattutto in Lombardia. Per approcciarci al tema abbiamo deciso di affrontare in ogni trasmissione un tema specifico, come per esempio i cambiamenti climatici, che sarà il tema della prossima puntata, o le misure di adattamento ai suoi effetti, il lavoro, le nuove tecnologie, la ricerca, l'innovazione scientifica e tecnologica, eccetera, eccetera. E successivamente presentarvi uno o più progetti inerenti al tema realizzate nelle diverse regioni d'Italia con il finanziamento di uno dei fondi della coesione europea. Questo primo incontro però lo dedicheremo interamente a capire che cos'è la politica di coesione europea. Insieme a me Martina Pagani e Luca Martinelli, che ci guiderà tra i meandri e la complessità dell'Unione. A Luca passo la parola perché introduca la prima delle interviste previste nella puntata, ma chiedo anche a Luca di presentarsi.
Allora, buongiorno a tutti. Io sono un giornalista e negli ultimi 2 anni mi sono occupato della comunicazione per la Strategia Nazionale delle Aree Interne, un programma del governo italiano che, appunto, utilizzando le risorse dei fondi di coesione, oltre a quelli messi a disposizione dalla legge di bilancio nazionale, fa leva sulle politiche di coesione. È in quella veste che ho conosciuto Fabrizio Barca, che come ministro della coesione territoriale nel governo Monti è stato ideatore della Strategia Nazionale per le Aree Interne e che oggi coordina il Forum Disuguaglianze e Diversità. È proprio Fabrizio Barca che abbiamo intervistato per farci raccontare che cosa sono le politiche di coesione dell'Unione Europea.
Professor Barca, qual è l'importanza delle politiche di coesione nella programmazione comunitaria?
La parola coesione è una parola importante nel trattato dell'Unione Europea sin dall'inizio. Segnala, come disse un grande commissario europeo britannico, ironia della sorte, che bisogna dare e bisogna che ogni cittadino dell'Europa senta che quello che sta avvenendo è per lui o per lei e non tanto, per essere chiari, per i banchieri o per pochi interessi. Quindi coesione è la ricerca di una costruzione di una reciprocità all'interno dell'Europa. Tutti lavoriamo per tutti e per farlo dobbiamo migliorare, ridurre le disuguaglianze, aumentare la coesione sociale, sentire che quello che avviene è per tutti quanti. E quindi la politica che poi fu disegnata anche grazie al nostro commissario Giolitti e poi a Jacques Delors, che copre un terzo dell'intero bilancio europeo, stiamo parlando di 0,3-0,32 del PIL dell'Europa, serve a finanziare tutti quegli interventi che servono a raggiungere questo obiettivo.
Gli Stati membri hanno, a suo avviso, saputo cogliere questo potenziale?
No e sì, per una lunga fase, purtroppo gli anni brutti durante la lunga fase del neoliberismo, si è ripercossa anche sui fondi di coesione, hanno finito per essere usati e spesi, sì, ma male, sono stati a lungo spesi per compensare i ritardi sotto forme del tutto inutili, soldi apparentemente per la formazione che finivano per finanziare i formatori, soldi per le imprese che in realtà prolungavano la vita di imprese malate, fondi per le infrastrutture e guardate in giro il nostro paese, siamo pieni di opere incomplete. Verso il 2005-2008 si è avvertito questo, c'è stato una grande battaglia a cui personalmente ho avuto la grande piacere di partecipare, lanciata dall'allora commissaria polacca, che cominciò a correggere il tiro. Provammo, combattemmo, allora eravamo ancora in pieno neoliberismo, fu una battaglia dura contro la Banca Mondiale, contro idee vecchie, una battaglia che chiedeva più partecipazione dei cittadini, il ruolo dei territori, il ruolo dei comuni, interventi in cui fossero i cittadini a decidere di cosa c'era bisogno. In parte questo è riuscito in tutti i paesi, in parte ancora no.
E in Italia soprattutto no?
In Italia ci abbiamo provato negli anni del 98-99, la svolta di Carlo Azeglio Ciampi, poi le cose sono riandate indietro, poi sono riandate avanti. Abbiamo ottenuto dei risultati, dicono le analisi e le valutazioni, in alcune aree del paese, in alcune città. Ci sono intere aree del sud o città del sud, da Reggio Calabria a Salerno, da Siracusa a Palermo, a Bari, a Napoli, che grazie ai fondi comunitari hanno avuto un rimbalzo. E poi durante il governo Monti lanciammo la strategia per le aree interne, cioè non più soltanto per le aree industrializzate, per le aree urbane, ma anche per le aree rurali, che rappresentano quasi 2/3 del nostro paese.
Nella prossima programmazione 21-27 il tema delle aree interne sarà focus per tutti i paesi membri. Ecco, che cosa sta alla base di questa idea, quella sensibilità che ha saputo intercettare noi per primi? Noi Italia, intendo,
ma
per primi.
Sicuramente è che l'Europa ha colto utile per il resto dell'intero continente.
Esatto.
Innanzitutto che bisogna partire dalle visioni e non dai progetti, non serve a niente. La somma di tanti progetti non fa un cambiamento. Bisogna costruire per ogni territorio, per ogni gruppo, per ogni area del paese, fosse le aree della Valmaira piuttosto che quelle del centro Italia attorno a Macerata, piuttosto che quelle della Basilicata o delle Madonie in Sicilia. Bisogna che i cittadini, gli imprenditori, gli studenti, i migranti che sono arrivati e che stanno rigenerando questi territori, insieme si domandino la domanda fondamentale: ma noi tra 20 anni, ma di che campiamo? E per poter, quali sono le risorse che abbiamo che potremmo utilizzare meglio? Qual è l'agroalimentare che potremmo rilanciare? E di quale scuola hanno bisogno i nostri ragazzi? E qual è e come curare la salute nostra? E quindi, se metti le cose così, praticamente scopri che quello che ti manca è che c'hai una tombolanza che invece di arrivare in 16 minuti arriva in 80, che hai gli autobus che vanno in giro vuoti, che hai i presidi della salute che vengono meno, quindi bisogna viaggiare all'andare fuori e quindi nessuno vuole venire a vivere in questo territorio, che hai delle scuole dove i ragazzi sono dispersi in microplessi e quindi non possono socializzare. E quando fai questo passo capisci qual è la strategia che vuoi, e quindi costruisci poi a valle dei progetti che sono sentiti, misurati, quei risultati, i cui obiettivi sono misurabili e quindi vengono misurati, e quindi i cittadini hanno la chance di capire se veramente questi soldi si stanno spendendo per qualcosa di utile o meno. Questo è quello che è stato impostato, che oggi riguarda il 17% del territorio nazionale, 72 aree progetto, 1050 comuni, 2 milioni di nostri connazionali di cittadini. Tutto bene? No,
no,
perché il governo centrale a un certo punto ha cominciato a far fatica, a regredire verso il vecchio burocratismo romano, cioè decido io cosa devi fare, proceduralismo e company. Adesso il nuovo ministro della coesione territoriale si è impegnato a rilanciare questa strategia, che ha prodotto risultati interessanti dalla Liguria fino all'Abruzzo, giù fino alla Sicilia. Noi e io sono spero, quando giro per i territori, incontro i cittadini, c'è molta domanda, che è una cosa che di cui l'Europa si è convinta non venga tradita proprio in Italia.
Esatto, sarebbe veramente una quasi indecenza. Un'ultima domanda, professor Barca: quali sono gli spazi oggi per gli obiettivi di giustizia sociale e ambientale?
Ci sono, perché ad esempio nelle aree interne le due cose marciano assieme. Ci sono perché non si può raggiungere un miglioramento delle condizioni ambientali se i primi a beneficiarne non sono proprio i cittadini che stanno messi peggio. Se noi pensiamo che le misure ambientali sono misure che vengono fatte per i centri delle città o per la borghesia a cui io appartengo, cioè per le persone che stanno già bene, magari senza accorgersi che l'innalzamento necessario del prezzo della benzina o la carbon tax finirà per danneggiare all'inizio proprio le persone che sono in condizioni più difficili. Cosa faccio? Beh, faccio quello che Legambiente, con il forum disuguaglianze a cui appartengo, ha lanciato non più tardi di 20 giorni fa, cioè che se io aumento la carbon tax, i proventi di quella carbon tax devono finire alle persone che sono messe in condizioni peggiori, ad esempio per poter fare gli investimenti che le liberano dalla necessità di utilizzare dei mezzi che sono ambientalmente avversi. L'attenzione a chi sta peggio è la condizione perché la giustizia ambientale e la sostenibilità ambientale vengano conseguiti.
Professor Barca, io la ringrazio veramente molto di aver partecipato a questa nostra trasmissione. E
io a voi.
E magari capita che potrebbe essere utile sentirla ancora.
Grazie.
Grazie a lei, arrivederci.
Per il periodo 2014-2020 il budget europeo dei fondi di coesione è di 351,8 miliardi di euro, circa un terzo dell'intero bilancio comunitario.
Arizona blues no more, Arizona rest no more. We want freedom to cross, cross the borderline. Freedom's no crime, let peaceful river flow. Let the people come and go. We want freedom to cross, freedom to pass, everlast Arizona blue. Bloody, bloody border, no more. Sangina, Arizona rest.
Riceve più di 140 miliardi di euro, la maggior parte per progetti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Abbiamo una intervista, una seconda intervista per entrare nel merito della politica di coesione, per comprendere come nasce, quali sono le relazioni tra questa e i 28 Paesi dell'Unione. Abbiamo intervistato Nicola De Michelis, che è il direttore responsabile per gli interventi strutturali europei nel Sud Europa, nella direzione generale per le politiche regionali ed urbani alla Commissione europea. Dottor De Michelis, come si articola il rapporto tra la Commissione e i singoli paesi?
Ma guardi, la politica di coesione è una delle due grandi politiche europee a cosiddetta gestione condivisa. Cosa vuol dire? Che le risorse sono trasferite ai governi dei 28 Stati membri e poi la Commissione con lo Stato membro, con le regioni, discute come utilizzare queste risorse in un processo di negoziato che può durare anche a lungo, in cui appunto si discute che cosa fare e come fare. E questa discussione, che tra l'altro sta iniziando in questi giorni per il periodo 2021-2027, è un negoziato importante, lungo, su cui la Commissione ha delle grandi priorità europee che cerca di inserire in queste politiche di investimenti pubblici, che poi questa è la politica di coesione, nelle scelte che poi l'Italia e gli altri paesi con le sue regioni faranno.
Quali sono i contenuti che la Commissione vuole inserire nei negoziati?
La politica di coesione è ispirata dalle grandi priorità della Commissione. La prossima Commissione, che entrerà in funzione il 1 dicembre, probabilmente ha già indicato che uno dei grandi temi sarà il tema della sostenibilità. E quindi tutto quello che ha a che fare con le politiche ambientali, efficientamente energetico, energie rinnovabili, cambiamento climatico, sarà per la Commissione al centro di questo negoziato. L'altra grande questione che per la Commissione è importante, soprattutto per una politica che è destinata ad aiutare i territori a cambiare la loro struttura economica, è quella della transizione, delle transizioni industriali, quindi dell'innovazione, della ricerca, come organizzare queste politiche sui diversi territori e le regioni italiane e degli altri paesi.
Quali sono, a suo avviso, i settori in cui la politica di coesione gioca il massimo della sua efficacia nell'obiettivo finale, che è quello di appunto rendere coesi i paesi dell'Unione?
Ma guardi, innanzitutto credo che sia importante mettere questa politica in prospettiva. La politica di coesione rappresenta lo 0,3% del PIL europeo, quindi è in termini assoluti non una politica di grandi dimensioni, parliamo di 330 miliardi su 7 anni. Poi evidentemente, siccome questi 330 miliardi sono distribuiti in base alla ricchezza relativa dei paesi, ci sono paesi e regioni che prendono risorse importanti a titolo di questa politica. Però questa politica, per funzionare bene, per rispondere alla sua domanda, deve coordinarsi con le politiche nazionali, con le politiche ordinarie, ed è questo che è un po' la questione cruciale, soprattutto è stata cruciale in Italia, ma non solo, che è di assicurare che la politica di coesione sia addizionale a quello che le politiche nazionali fanno, se no se sostituisce solo esclusivamente le politiche nazionali l'effetto finale è modesto. Quindi il primo punto importante è la cosiddetta addizionalità di queste risorse, e poi è importante che queste risorse, appunto, siccome non sono infinite, si concentrino su poche cose. Questa è l'altra grande questione: assicurarsi nella discussione tra gli Stati membri, le regioni e la Commissione, che queste risorse vengano concentrate su poche grandi priorità e non vengano frammentate in mille rivoli.
Quali sono gli strumenti che la Commissione ha per rimettere in riga i paesi che non soddisfano alle regole che lei ha adesso citato?
Beh, questa non è una domanda facile, nel senso che il momento chiave, a mio parere, è quello del negoziato che stiamo iniziando adesso, come dicevo all'inizio, nel senso che è il momento in cui si definiscono le cose da fare. Una volta che questi programmi sono fissati e c'è un accordo, è relativamente difficile modificarli nel corso del tempo. Non è impossibile, e tra l'altro noi siamo in una continua discussione sui 7 anni di durata di questa politica, in continua discussione con gli Stati membri e con le regioni per vedere cosa fanno. Teniamo il fiato sul collo alle cosiddette autorità che gestiscono queste risorse per assicurarsi che le promesse che insieme avevamo fissato all'inizio del periodo di programmazione siano mantenute. Cosa succede se queste promesse non sono mantenute? In questo periodo di programmazione abbiamo creato una cosiddetta riserva di risorse, nel senso che ci siamo tenuti, se vuole, a Bruxelles il 6% di queste risorse, abbiamo detto agli Stati membri: ci diamo un appuntamento nel 2019, infatti è proprio quest'anno che abbiamo fatto questo lavoro, per vedere se quelle cose che ci avevamo detto sono state fatte. Se sono state fatte, avete accesso a queste risorse aggiuntive, a questo 6%, se invece le cose non sono state fatte, questo 6% non lo prendete. Quindi è una specie di incentivo a fare le cose e a cercare di accelerare la programmazione e di raggiungere gli obiettivi.
Quali sono i criteri che vengono utilizzati dall'Unione Europea nel processo di negoziazione con i singoli paesi, che lei ricordava essere peraltro in corso proprio adesso?
Beh, i criteri variano da paese a paese, perché ogni paese è fatto in modo diverso. I criteri essenzialmente partono da un'osservazione che è quella del periodo in corso. Guardiamo quello che sta succedendo, vediamo dove stanno i punti di forza e i punti di debolezza, cerchiamo di tirarne delle conseguenze da utilizzare per migliorare la programmazione futura. Nel caso dell'Italia, ed è questo, ho già avuto l'occasione di condividere alcune di queste idee con il governo italiano, è: concentriamo le risorse su poche cose. Il problema italiano, facevo accenno prima, è quello che spesso le risorse comunitarie non sono addizionali. Non essendo addizionali e rimpiazzando la spesa ordinaria, fanno tutto quello che la spesa ordinaria dovrebbe fare, e quindi il loro impatto è limitato, perché si fanno troppe cose. Quindi primo punto: concentrarsi, fare delle scelte precise, poche cose, poche priorità e anche poche misure, perché c'è un altro tema, un altro criterio, che è quella delle capacità delle amministrazioni, delle istituzioni di utilizzare queste risorse. E in un mondo in cui queste istituzioni non sono necessariamente forti, è bene che i programmi che gestiscono siano programmi semplici, perché altrimenti la complessità rende anche difficile la vita di chi gestisce queste risorse.
E questo credo che sia il nostro caso, nel senso del nostro paese. Dottor De Michelis, io la ringrazio molto.
Radio Agorà, ogni lunedì dalle 13 alle 13.30.
Bene, Martina, tu che hai la responsabilità della ricerca dei progetti che poi presenteremo nelle prossime puntate, questa volta hai intervistato la responsabile di una delle tue fonti.
Sì, buongiorno. Allora, vi presento prima di tutto in due parole che cos'è questa fonte, che è Open Coesione, una piattaforma italiana che serve a far conoscere le politiche di coesione ai cittadini. E tra le altre cose ha un sito che è un raccoglitore di tutti i progetti che sono finanziati da questi fondi di coesione di cui vi abbiamo parlato. Al telefono con noi c'è Simona De Luca, che lavora per la Presidenza del Consiglio nel Dipartimento per le politiche di coesione e che di Open Coesione è responsabile dal suo avvio, cioè dal 2012. Buongiorno dottoressa De Luca.
Buongiorno a tutti.
Dottoressa, prima dicevamo appunto che la fondazione di Open Coesione è del 2012, quindi vuol dire che raccoglie i progetti di due settennati, giusto?
Esattamente, sul portale Open Coesione sono pubblicati i dati su tutti i progetti finanziati dalle politiche di coesione sia nel ciclo 2007-2013 che nel ciclo 2014-2020 e al momento sono online oltre 1.400.000 progetti per un valore di oltre 140 miliardi di euro complessivamente. E sul portale, che è www.opencoesione.gov.it, i dati sono pubblicati per ogni singolo progetto e per ciascuno sono disponibili oltre 200 variabili. La fonte delle informazioni di Open Coesione è un sistema informativo, è il Sistema Nazionale di Monitoraggio, che è gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato e che è alimentato da tutte le amministrazioni che gestiscono direttamente i progetti, quindi i dati vengono proprio da chi beneficia dei progetti e i dati sono aggiornati bimestralmente. Sul portale è possibile visualizzare i dati ma anche scaricarli perché sono pubblicati in formato open data e si può accedere quindi alle informazioni attraverso diverse chiavi di ricerca utilizzando anche grafici, mappe interattive, diciamo modalità di avvicinamento all'informazione, per esempio consultando i progetti finanziati sul proprio territorio oppure quelli che si riferiscono a un tema di interesse, l'ambiente, ricerca e innovazione e quindi si può arrivare a visualizzare il dato del singolo progetto finanziato a partire da questa grande quantità di informazioni rese pubblicamente disponibili.
Una delle attività più interessanti di Open Coesione, ne parlavamo qualche giorno fa, è il lavoro con le scuole. In cosa consiste?
Allora, Open Coesione è un'iniziativa di trasparenza, un'iniziativa di Open Government e quindi accanto alla trasparenza vuole anche promuovere la partecipazione a partire dai dati e quindi proprio dall'inizio, quindi Open Coesione ha iniziato a pubblicare i dati nel 2012 e noi dall'anno successivo, dal 2013, abbiamo avviato una iniziativa di partecipazione pubblica rivolta alle scuole superiori che si chiama Scuola di Open Coesione, che promuove forme di cittadinanza attiva a partire dai dati pubblicati. Quindi l'idea è che gli studenti durante un intero anno scolastico abbiano la possibilità di svolgere una ricerca di monitoraggio civico, cioè partano dalle informazioni amministrative che trovano sul portale su un progetto finanziato nel territorio in cui vivono e arricchiscano questi dati con l'utilizzo di altre fonti e anche l'incontro diretto con gli attori pubblici e privati che sono coinvolti nel progetto, dal sindaco al direttore dei lavori a i vari soggetti interessati dall'attuazione del progetto. In
questo modo, un esempio pratico così capiamo meglio?
Assolutamente, facciamo un esempio di un bene immobile, ad esempio un bene ex confiscato che è stato oggetto di un progetto, di un intervento pubblico per la sua riqualificazione e per la sua successiva e il suo successivo riuso, ad esempio come ostello della gioventù. I ragazzi hanno selezionato questo progetto verificando che era un progetto di interesse per il loro territorio, ne hanno seguito lo sviluppo e hanno verificato che il progetto era di per sé andato a buon fine, nel senso che la riqualificazione dell'immobile era effettivamente conclusa e anche gli arredi, e hanno sollecitato in quel caso l'amministrazione ad indire dei bandi per la successiva gestione, fatto che poi è intervenuto successivamente anche grazie alla mobilitazione della comunità, che appunto partendo dai dati è riuscita a fare in modo che l'impatto del progetto potesse essere quello atteso. E, dicevo, insomma, i ragazzi attraverso questo progetto acquisiscono delle competenze dalla statistica al data journalism, ma diventano anche cittadini attivi capaci di interloquire con le amministrazioni. L'attuale edizione di ASOC è appena partita, quindi gli studenti quest'anno inizieranno a lavorare nei prossimi giorni, e quest'anno il progetto si sperimenta anche in altri 5 paesi dell'Unione Europea, che sono Croazia, Bulgaria, Grecia, Portogallo e Spagna. Quindi alla fine di quest'anno avremo la possibilità di confrontarci anche con ricerche realizzate su progetti finanziati da queste politiche anche in altri paesi dell'Unione Europea.
Quindi un'Italia capofila. Dottoressa De Luca, io purtroppo la devo interrompere perché il tempo è nostro nemico, ci sarebbero state altre domande che avrei voluto farle, probabilmente la richiameremo nelle prossime puntate di questa trasmissione. Grazie mille.
Vi ringrazio molto.
Grazie, buona giornata.
Siamo arrivati al termine di questa prima puntata di Radio Agorà, l'appuntamento è per lunedì prossimo alle 13. Un saluto, scusate, a tutte e a tutti voi da
Martina Pagani,
Luca Martinelli
e dal sottoscritto Marco Di Puma. Un buon ascolto per il giornale di Popolare Network. Ho l'obbligo gradevole comunque di ricordare che questa trasmissione è andata in onda con il contributo della Commissione Europea. Arrivederci a tutti.
Arrivederci.
Arrivederci. Thank you.
sturdy retreat, falling out 6 inches.